Continuiamo la diretta di oggi con una domanda molto interessante che abbiamo ricevuto da Elisa, una cara sorella giovane, e abbiamo messo la sua domanda anche sulla pagina radio, potete seguirla lì se desiderate. C'è una immagine con la Giovanna d'Arco e abbiamo messo la domanda di Elisa che dice: Cari fratelli, mi è stato detto che la Bibbia dice che uomini e donne non possono indossare i vestiti dell'altro sesso. Quindi che le donne non possono indossare i pantaloni e che gli uomini non possono indossare le gonne. Sarebbe ipocrita da parte mia dire che io come donna posso indossare i pantaloni, ma che un uomo non possa indossare la gonna. Cosa dice la Bibbia a riguardo? Grazie di tutto, fratelli, Dio vi benedica. Elisa. Grazie, Elisa. Quindi è molto interessante questo, sì, perché non vogliamo essere ipocriti, però noi donne sì, mettiamo i pantaloni. Io oggi ho i pantaloni, infatti. I have jeans.
Ah sì? Grazie
Però fratello Giuseppe non ha la gonna. E quindi
a
sarebbe
Dio,
ipocrita.
ci mancherebbe anche quello.
Sarebbe ipocrita dire io sono solo da parte delle donne, però gli uomini no. A cosa dice la Bibbia? Qual è l'equilibrio giusto?
Dice la parola, Romani 14, 21 e 23.
Romani 14, 21. Ebbene non mangiar carne, né bere vino, né far nulla che possa essere occasione di caduta al fratello. Tu la fede che hai, serbala per te stesso davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva, ma che ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia, è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede, e tutto quello che non viene dalla fede è peccato. Romani 14, 21 a 23.
Va bene, allora l'importante è non fare inciampare i fratelli deboli. Beh,
Ma vuol dire che puoi fare quello che vuoi se tu hai la fede?
quello che vuoi in base, cioè basato sulla parola però. Solo che sempre basati sulla parola, uno dice destra, l'altro dice sinistra, uno dice
Sì.
protestante, dice cattolico,
Sì.
eccetera. Allora, io non ho la fede di andare a pregare davanti a una statua, per esempio. E non credo che sia giusto. E allora, cioè, ognuno se la interpreta a sua, si gira la focaccia a suo modo. La religione è così, ci sono migliaia di diverse denominazioni, ognuno la vede come geometria, ci sono migliaia di diverse forme, rettangolo, esangolo, quadrangolo, triangolo, e così sono interpretazioni religiose, non si può far contenti nessuno e allora ognuno deve seguire la sua fede.
Quindi se a me viene un fratello che ha detto che non possiamo essere occasione di caduta al fratello, se a me viene uno e mi dice tu Angela devi metterti ogni giorno la gonna, io devo ascoltare per non farlo
Beh,
cadere?
dunque, non solo la gonna, ma per esempio il velo sulla testa, per esempio, diciamo adorare il sabato, non la domenica, quell'altro adora un giorno alla settimana, l'altro adora tutti i 7 giorni.
Devo accontentare tutti?
Puoi?
No.
Come fai a
E
contattare
come
tutti?
faccio?
Se tu una cosa, secondo te, è basata sulla parola, non puoi permettere a uno che viene da fuori a dirti cosa devi fare, non fare, pensare, non pensare, non è possibile. Però se tu vai in una chiesa cattolica e devi batterti il petto e come fanno tutti quanti, eccetera, capito?
Ah. Quindi quando sono nella loro compagnia, per avere comunione con loro, devo comportarmi come loro.
Sì, vai in chiesa protestante e allora devi protestare. Vai in chiesa cattolica, devi cattolicare. Cioè, insomma, cioè, quando sono andato in Inghilterra, ho sentito che sai cosa dicevano? Hanno un proverbio in Inghilterra che dice: quando sei a Roma, fai come i romani. E questa è una cosa che in Italia non abbiamo. Io come romani, io sono di Palermo, io sono di Milano, che faccio come i romani? Io. Ma tu stai scherzando. Invece in Inghilterra dicevano: quando a Roma, fai come i romani. E dice: ah sì, io ho capito. Va bene.
E a parte quello, è giusto o no portare pantaloni per le donne?
Oggi c'è del vestiario oggi come pantaloni che sono specificatamente in stile femminile, pantaloni femminili. Allora, se ci sono dei pantaloni prettamente femminili, giusto? Li riconosci perché hanno le tasche peggiori del mondo. Mia moglie si lamenta sempre, dice, ma perché accidenti, fanno queste tasche così piccole che non riesco a mettergli dentro il martello, il cacciavite, non so cosa, coltellaccio da cucina. Non so mia moglie cosa trasporta. Adesso gli devo comprare quelle cinture da falegname con tutti gli attrezzi. Ma anche voi vi lamentate di quella?
Sì, è vero.
Tu, sentito, mi pare te che dici, ma io non capisco perché fanno queste tasche così stupide.
Sì.
Non posso mettere niente in tasca.
Sì, ma vedete per strada queste ragazze con telefono che it's sticking out of the pocket.
Sì.
It doesn't fit.
Con bigliettino attaccato, rubate. C'è più quello che spunta fuori che quello che c'è dentro.
Sì, non c'è spazio per niente.
Cioè, un uomo come fa a mettere un pantalone così? Se non altro per le tasche, un uomo mai metterebbe queste cose.
Ma non solo per le tasche, è vero che hanno una forma che è femminile, quindi se tu vai in un negozio e vuoi comprarti pantaloni, se sei donna, ci sono pantaloni per donne, ci sono pantaloni per uomini.
Poi ci sono
non vado alla sezione uomini per comprare pantaloni.
Sì, poi ci sono anche quelli, pantaloni unisex che per tutte e due. Per i pantaloni,
sì.
Per esempio, da ginnastica,
tute, sì.
Cioè, insomma, la storia è lunga qua. Però sì. Stiamo al dunque qua. Vestiario maschile, vestiario femminile. D'accordo?
Quindi tu vuoi dire che se io mi metto i pantaloni che ho comprato alla sezione femminile del negozio, io non mi sto vestendo da uomo, mi sto vestendo da donna, anche se sono pantaloni.
Se questa è la tua fede, sì. Un altro che ha una fede diversa, appartiene a una chiesa che non transige, allora no. Mm-hmm. Che la Bibbia si può interpretare, ad esempio, il testimone di Geova, non puoi bere il sangue. Quindi se la mattina bevi un succo di frutta,
sì.
Non puoi bere un bicchiere e mezzo litro di sangue.
Certo che no.
Questo dice nella Bibbia, no?
Sì.
Però loro neanche una trasfusione però ti fanno fare. E sei contenta che non sei nata figlia del testimone di Geova? Io
certo.
Se ero il testimone di Geova sarei morta, perché certo. ho avuto tre trasfusioni, quindi io sarei un cadavere rinsecchito.
Mm-hmm.
Vabbè, io voglio bene del testimone di Geova, però non siamo d'accordo su quel punto lì. Fa morire un bambino, può dargli una trasfusione perché non può bere sangue. Ma il bambino gli fa schifo bere il sangue, lui non lo vuole bere il sangue, vuole una trasfusione, ma ci vuole entrare nella zucca. Quindi ognuno lo interpreta a suo modo. Ora, io credo che quello diceva nella Bibbia di non vestire, di non mettere vestiti femminili o maschili, cioè sarebbe come certi che si vestono all'incontrario, per prenderti in giro, fa tutti i versi, eccetera, faccia da clown. Io credo che parlava di quello. Ora, non sono catalogabili, dicevo, questi pantaloni femminili come se fossero maschili. Non si sta vestendo da maschio, uno che compra un pantalone prettamente per donna e vengono indossati da donne. Va bene, donne comprano pantaloni da donna, donne che non sono per niente pervertite sessuali, non si atteggiano a tali, anzi tutto il contrario. Donne cristiane che sono contrarie a perversioni sessuali,
sì, certo.
E hanno i pantaloni.
Certo.
Quindi dipende dal tuo spirito,
L'atteggiamento, sì,
è
questo
l'atteggiamento,
è un
no?
Punto importante.
Tutto dipende dallo spirito con cui una donna si veste e si atteggia.
Mm-hmm.
Se si atteggia a spirito pervertito oppure da donna. Una donna può vestire i pantaloni e non avere problemi di perversione, essere contraria.
Infatti io sono contraria di vestirmi come un uomo, perché non mi piacerebbe affatto. Io sono contenta di essere donna, però mi metto i pantaloni.
E ti comporti come donna però. Cammini come una donna, non cerchi di fare il maschiaccio.
Grazie a Dio.
Vi sono donne che mettono i pantaloni per praticità, perché fa freddo.
Certo.
Perché no, non mi sembra logico condannarle per questo. Appunto ho messo la foto di Giovanna d'Arco, che lei andava a cavallo con l'armatura, i pantaloni corazzati con le maglie di acciaio da uomo. Perché andare con una gonna corazzata... E non è così facile combattere.
No.
E allora si è messo i pantaloni. Aveva aperto il cielo, tutti i farisei di Inghilterra, quando è stata catturata. Capito? Tutti i farisei di Inghilterra, cattolici, Francia cattolica anche, capito? E allora tutti i farisei di, tu hai i pantaloni. Mi interessa mica dei pantaloni, devo cavalcare questa donna. Insomma, tutto dipende da qual è lo scopo. Va bene, quindi è certo sbagliato per una donna se si mette i jeans troppo attillati con lo scopo di provocare.
Sì, sì, sì.
Jeans femminili, però si lo fa per tipo striptease, no? Striptease vuol dire spogliarsi per prendere in giro. Tease vuol dire prendere in giro in inglese. Quindi le donne che fanno striptease stanno prendendo per i fondelli, vogliono solo i tuoi soldi. Quindi il peccato sta nella provocazione, ma questo una donna lo può fare, può provocare anche col vestiario femminile. Quindi
certo, sì,
una
sì,
donna
sì.
Può essere vestita con la gonna e provocare destra e sinistra,
mm-hmm.
o essere pervertita, come, mm-hmm. come parla, come questo, quell'altro. Leggiamo Ebrei 4,14.
Ebrei 4,14. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Ebrei 4,14.
Ma cosa dice qua? Dice che Gesù è il grande sommo sacerdote.
Sì.
Giusto?
Sì.
Ecco. E allora, hai messo questa foto del sacerdote ebraico con tutti i vestimenti del sacerdote?
Sì, la vedete sulla pagina radio.
L'hai messo sulla radio?
Sì.
Ecco, lì c'è un sacerdote tipico ebreo, tutto vestito da sacerdote, come comandato nella Bibbia.
E ogni pezzo del suo vestiario simboleggia qualcosa?
Sì, perché lui è sacerdote. Lui è sacerdote e doveva vestirsi così. Punto e basta. Va bene? Questo è il vestiario. Però Ebrei 4,14 dice che Gesù è il grande sacerdote, sommo grande sacerdote, giusto?
Sì.
Ecco, ora Gesù non ha seguito i comandamenti del vestiario.
Ah, non si è vestito così?
Non si è vestito così.
Mm-hmm. Sì.
Quindi Gesù già non seguiva i comandamenti legalistici della legge di Mosè sul vestiario, ha infranto anche quella legge. Cosa sto cercando di dire? Sto dicendo che, attenzione a quel legalismo farisaico, come i farisei che criticavano Gesù tutti i giorni, è scritto, 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 scritto. E Gesù dice, è scritto, il sabato tu non puoi, il sabato non puoi lavorare, non puoi guarire, venite a farvi, puntate alla sveglia, venite lunedì a farvi guarire. E Gesù diceva, il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Il sabato è qui per servire l'uomo. Capite cosa stavo dicendo? Sì, tu adori Yahweh, adori Dio, però è per l'uomo. Infatti, il Nuovo Testamento, Romani 14, verso 5, dice uno crede un giorno superiore all'altro, il sabato o la domenica. Per l'altro ogni giorno è uguale, perché per me è sbagliato adorare Dio il sabato. È sbagliato adorarlo la domenica. Questo lascia fare i religiosi, scaldano panche. A me mi piace come faceva Paolo, i discepoli, cosa facevano? Adoravano Dio tutti i giorni, perché devo adorare Dio il sabato e la domenica? E gli altri giorni cosa faccio? Lo adoro di meno. No, lo voglio adorare di più tutti i giorni, tutte le mattine, tutte le sante sere. Io ogni giorno, voi sapete come il mio orario, lo conoscete, io non ho giorni liberi, io lavoro tutti i giorni uguale, vero o no? Sabato, domenica, lunedì, martedì. E lunedì qua molti vanno in ibernazione, no? Non mi parlare, non ti avvicinare ad Angela lunedì mattina.
Perché dormo.
Perché sennò sono bibbiate sode.
Ma come? Che bibbiate ti do?
Capito? No la coca, sode. Capito? Allora, invece per me... Friday, venerdì, sabato, lunedì, martedì, esattamente lo stessissimo orario, perché è così, è così la storia, che so io lavoro meglio così e cerco di adorare Dio non di più il sabato e la domenica, ma di più tutti i giorni.
Amen.
Basta.
Amen, amen, amen.
Ora Gesù non seguiva il vestiario comandato da Mosè, e quindi Mosè comandava il sacerdote di vestirsi in un certo modo e la donna in un certo modo, l'uomo in un certo modo. Ora non sto dicendo che possiamo mettere vestiti prettamente femminili, non so dire, a meno che non sia scozzese, che loro hanno la gonna e il gonnellino, con un'altra storia, una questione di cultura. Quindi Gesù non ha seguito per niente le tassative istruzioni su come un sacerdote avrebbe dovuto vestirsi, Guardate pure la foto sulla radio. Certo, vediamo i sacerdoti di certe religioni cristiane, avete capito quali, che ancora cercano di seguire le leggi del Vecchio Testamento riguardo ai sacerdoti. Questi si rifanno al Vecchio Testamento. No? Questi ancora non hanno capito che è arrivato Gesù con la grazia, con la libertà. Ma questo è solo perché i religiosi che hanno istituito queste regole e cercano di resuscitare le leggi morte del Vecchio Testamento, non tutte, ma alcune sono morte, perlomeno adempite, finite, evidentemente sono privi queste religioni, o perlomeno coloro di queste religioni che supportano questo vestiario del Vecchio Testamento, per i sacerdoti, sono privi dello Spirito Santo, della libertà, della grazia di Cristo. Non hanno ancora capito che Cristo è venuto a portarci la grazia e la libertà. Secondo Corinzi 5,17, se uno è in Cristo...
Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Secondo Corinzi 5,17.
E allora... Dimmi.
Ho una domanda. Questo si applica alle donne che abbiamo capito che possono mettersi i pantaloni femminili, non pantaloni
se
maschili.
Se hanno la fede se non sono pervertite.
Però si applica anche agli uomini? Se un uomo ha la fede può mettersi la gonna?
Eh no.
Perché non è sotto la legge, neanche lui.
Eh no, invece no.
E perché no?
Che ne so io, no.
Come no?
Perché no? Perché niente. Devo pensarci.
Pensa un po'.
Perché ci... Ecco, guarda... Per esempio, ci sono pantaloni stile femminile, non ci sono gonne stile maschile.
Ah, quindi un uomo quindi se vuole una...
La donna c'ha una scusa, un motivo, l'uomo che scusa c'ha?
Quindi un uomo se vuole una gonna va al negozio, al reparto maschile, non trova gonne per uomini.
Deve no, a meno che sei in Scozia.
Deve comprarsi una gonna dal reparto donne, quindi vuol dire che si veste da donna.
Ma guarda, devi seguire anche un po' la cultura del momento, perché quando Gesù è venuto la cultura era non di vestirsi come sacerdote, ma di vestirsi normale, e lui si è vestito normale. Bisogna vedere quello che dà gloria a Dio, quello che glorifica Dio. Se nella cultura attuale le donne sono accettate con i pantaloni, e diciamo quasi tutte le chiese, è così, quasi tutte, tranne forse alcune chiese evangeliche, che sono tutte lì con le gonne lunghissime, il velo in testa, e non vedono l'ora di andare a casa a toglierselo. Quindi ipocrisia, no? Cioè in chiesa ti fai vedere
sì.
Tutta santimoniosa. Ti ricordi quelle chiese che andavamo, che dovevate mettervi il velo? Dipende che chiesa predicavamo. Certe chiese aprivi la borsetta, tirai fuori il velo, te lo mettevi in testa.
Sì.
E veniva e dice: no, il tuo velo devi abbassarlo ancora un pochino.
It's too small, they would say.
È troppo piccolo così, devi coprirti di più.
E a volte andavano a casa loro per prendere un velo, per portarmelo e mettermelo, perché il mio non era buono.
Capito? Andavano a farti piacere, andavano a casa loro.
Sì, sì.
Quindi, insomma, la religione che vai, insomma, idiosincrasia che trovi, insomma.
Hai detto che durante i tempi di Gesù gli uomini si vestivano come era
la normale. Cultura del tempo.
They had these long robes, even the men.
Sì.
How do you say robes?
Sì, aveva questo abito lungo.
Sì, anche gli uomini.
Come i musulmani di oggi.
Quindi era normale e naturale, non era niente di perverso, giusto?
Niente di pervertito.
Quindi si potevano vestire così.
Sì, ma non erano vestiti da donne gli uomini, eh?
No.
Il vestiario maschile era diverso dal femminile. Anche allora c'era una differenza.
Però era accettabile.
Oh, accettabile cosa?
Che si vestivano con quelle...
No, quella era la regola. Ma anche ai tempi di Mosè, quando mise la legge, era lo stesso. E allora, così come Gesù non ha seguito la legge di Mosè riguardo il vestiario, rimane quindi ora per noi di seguire la legge, di glorificare, onorare Dio su come ci vestiamo, e questo secondo la nostra fede in Cristo. Se la cultura di oggi... è che le donne possono mettere i pantaloni, ed è così la cultura, tu puoi tranquillamente, non offendi nessuno se ti metti il pantalone e glorifichi Cristo e predichi il Vangelo. Io ho lavorato con missionari, anche americani, europei, sorelle, col pantalone devo evangelizzare. Ma mica non è pervertito, ma ci mancherebbe altro. Che tutto dipende dallo spirito che una cosa produce. Oggi la cultura dice che le donne possono mettere i pantaloni, quindi tu puoi glorificare Dio mettendo i pantaloni. Quindi il punto non è pantalone sì, pantalone no, è glorificare Dio. Se l'uomo oggi si mette una gonna, non è secondo la cultura normale. E quindi non puoi glorificare Dio. Mi segui?
Sì.
Cioè è come se tu vai in giro, non so, per Firenze o per Roma o per Milano, con un pezzo di legno dentro il naso, perché in Africa fanno così. E in Africa se non ce l'hai ti guardano storto. Tu perché non c'hai mezzo metro di legno dentro il naso? Non sai, no, scusa, non capisci che quella è la moda? Sì, sì, ma io non voglio bucarmi il naso per mettermi 30 centimetri di bastone dentro. Ah, ho capito, tu non sei civilizzato.
Quelli li ho visti in Perù, sì.
Quindi guarda, la cultura, segui la cultura e a volte si può seguirla. Ora uno dirà, no, la cultura del diavolo, non sempre. Gesù non ha seguito la cultura di Mosè di vestirsi da sacerdote, che era sacerdote. Ha seguito la cultura del tempo, che la gente non interessava quella. Ci siamo? Quindi cerchiamo di non essere obsoleti nel cervello e seguire regole che offendono.
Penso che il punto principale è quello che hai detto, cosa glorifica Dio?
Sì, 1 Corinzi 10, 31, dice quello. 1 Corinzi 10 e 31, quello che glorifica Dio è la cosa giusta.
Sì.
Va bene, infatti nel regno di Dio non è che c'è la legge di Mosè, o la legge pentecostale o la legge cattolica, c'è la legge di Cristo. Io non so gli angeli come sono vestiti, non lo so esattamente, non lo so, io le visioni che ho avuto in cielo così, ho visto principi e principesse, stile medioevo, bellissimi.
Amen.
Va bene. Va bene, allora sono gli atteggiamenti di perversioni sessuali da cui dobbiamo guardarci. Se una donna si mette dei jeans o qualsiasi altro vestiario, che so, un cappellaccio da uomo, una cravatta, eccetera, con lo scopo, con atteggiamento di perversione. La donna può mettere la cravatta, è anche la moda, però dipende dal tuo spirito. Però se lo metti con lo scopo di dimostrare la tua perversione, allora è sbagliato, ma non per via della cravatta, del cappello, per via della tua perversione. Però se una donna che indossa jeans o simili non ha atteggiamenti anormali, degenerati, allora il vestiario in sé non è peccato necessariamente, come è scritto per esempio riguardo al cibo. Possiamo parafrasare i comandamenti sul cibo, applicarli al vestiario. Vuoi andare a Romani 14?
Sì.
Romani 14, 14.
Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nulla è impuro in se stesso, però se uno pensa che una cosa è impura, per lui è impura. Romani 14, 14.
Ecco, anche 20, 20, 21.
Non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. È bene non mangiare carne, né bere vino, né far nulla che possa essere occasione di caduta al fratello. Romani 14, 20 e 21.
Quindi, voi sorelle, come tutti sappiamo, non avete nessun problema a mettere i pantaloni.
No.
Nessun problema. No. Però quando siamo state a predicare in certe chiese, diciamo, formalistiche, santimoniose,
non abbiamo avuto nessun problema a mettere la gonna.
Andavate in pantaloni?
No.
No, con la gonna, però senza problemi, veramente. Non Capito. Mi dà fastidio.
E nella borsetta cosa portavate sempre?
Il velo.
Il velo, perché non si sa mai.
Sì.
Cioè, capitavi in quella chiesa, ci vuole il velo.
Sì.
Ma poi quando escono dalla chiesa se lo tolgono, cosa serve? È una presa in giro, no?
Sì.
Poi andavamo a casa loro col velo, tutti ci lustravano le scarpe, non so cosa facevano. D'accordo. Primo Timoteo 4,4, cosa dice?
Infatti tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie. Primo Timoteo 4,4.
Quindi se tu ti metti il pantalone con rendimento di grazie, cioè in un modo decente, non attillato che se ti abbassi a raccogliere una cosa si spaccano di dietro.
Purtroppo così fanno i pantaloni oggi.
Ma è ridicolo.
Devi comprarti 2 o 3 misure più grandi per non essere così attirati.
No, tu vedi.
Ma è vero.
Vedo anche il centro commerciale, vedo delle donne che hanno 100-120 kg, no?
Sì.
Pantaloni così attillati, sì. Perché per scioccare gli uomini.
No,
io sono scioccato, ma non per il motivo che loro pensano.
Sì.
Cosa fai che mi sembra un fenomeno da baraccone, mi sembra, da circa questre. Se tu sei grassa, grassoccia, grassissima, non ti mettere le cose attillate, sì, perché sì, sei sì. Uno...
Sì.
Fai pietà, va bene. Fratelli che hanno un problema, che è una malattia, di essere troppo grassi, io vi consiglio vestiario abbondante, vestiario di maniera che non si vede il grasso.
Mm-hmm.
Capito? Uno che ha problemi di sovrappeso, una donna, deve spostare vestiario, come si dice, abbondante?
Large.
Grande, così, no? Tipo gli zingari che hanno questi vestiari lunghi, così, no? Sono bellissimi quei vestiari lì, sai? Se sono lavati, stirati, messi a posto, non fa con la faccia, Angela.
No, va bene, sì. Zingari va bene.
Angela gli ha preso un colpo. Angela, abbiamo evangelizzato in chiesa zingari. I zingari cristiani è gente meravigliosa.
Sì.
Sì o no?
Sì, è vero,
sì. Hanno ammazzato il maiale, hanno fatto il maiale allo spiedo per noi.
Non parliamo di zingari quelli sulla strada che stanno mendicanti, ma zingari puliti e sono bellissimi.
Dici
sì.
Zingari che rubano i polli. Dai, forse finisce
no,
la frase.
Sto parlando dei zingari puliti, quelli benestanti che non rubano niente.
I zingari che rubano i polli, paragonati ai politici, Dio li benedica.
Sì, hai ragione.
Va bene, i problemi sono quelli che
hai ragione, sì.
Quelli che loro non sono zingari, loro quando rubano, altro che rubare il pollo.
Sì,
loro,
sì.
Caro mio, a miliardi vanno. Quanto costa un pollo? Un miliardo? Per loro sì. Io non sono preoccupato dallo zingaro che ruba il pollo. Mi preoccupano i politici, mi preoccupano. E comunque lo zingaro che ruba il pollo, guarda che in questo mondo siamo tutti ladri, assassini e meritevoli d'inferno finché arriviamo a Cristo. Quindi solamente che i zingari sono più onesti, te lo fanno davanti. Capisci? Dici, guarda là, scappato. Astuzia. Quindi i zingari non sono peggio di nessuno, anzi. Incontrato in campeggio una famiglia zingara meravigliosa. Mi invitavano sempre, facevano sempre questi cani alla brace. Era ricco questo zingaro, era un riccone. Era. E mi invitava sempre, quando andavo sempre mi davo una mezza bistecca e parlavamo di tutto. E lui alla fine andava sempre a finire a difendere gli zingari, io sorridevo. Gli ero simpatico, mi dava sempre un pezzo di bistecca, di hamburger. Quindi da visitarlo per mordere al riso, per più di un motivo. Tito 1,15.
Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e gli increduli niente è puro. Anzi, sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure. Tito 1,15.
Un cesso completo. Quando la tua coscienza è contaminata, tutto... Cosa fai con tutto quello che faccio? Angela, tu devi andare a fare il militare dove sono andato io.
Ma io sto facendo il militare qui, ogni giorno, con te, con voi.
Sai, io ho imparato a predicare così, un po' schietto, nelle strade. Perché
sì,
nelle strade incontri tutto, il drogato, l'ateo. Cioè, non sono abituato a predicare nelle chiese santimoniose. Tutta scena.
L'ho capito anni fa, sì.
Capito? Tutta scena. Ma anche Gesù, vedi come Gesù parlava nel Vangelo? Che nelle chiese non le leggono quelle scritture. E anche nel Vecchio Testamento, cose che in chiesa non puoi neanche ripetere le cose che... Va bene, andiamo avanti.
Quindi Tito 1,15 dice, tutto è puro per quelli che sono puri. Se uno su una donna si mette i pantaloni con purezza nel cuore, allora va bene.
Sì, se glorifica Dio, se non è uno scempio, se è una cosa edificante... Cioè dipende, tu, la donna con pantaloni, dipende da come cammina sta donna. Se c'è questi tacchi di 10 centimetri che casca giù si spacca tutte e due le gambe. Cioè dipende, se c'è questi pantaloni attillati che sembra un miracolo della tecnica e ne sono ancora rotti. Cioè spero che anche le sorelle, capito la moda, ma anche dovete esagerare, va bene.
E se un uomo viene a te e ti dice, io mi metto la gonna con il cuore tutto puro, con intenzioni pure, cosa gli rispondi?
Beh, quello lì è contro la cultura, oggi no, non è che si dice perché il pantalone è accettato, la gonna no, a meno che non sia pervertito. Ci sono cose accettabili. Per esempio, Gesù mangiava senza lavarsi le mani.
Sì.
È giusto questo? No, non è giusto. Però stava insegnando un messaggio che è preferibile mangiare senza lavarsi le mani, va bene, che non lavarsi 10 volte ed essere un fariseo. Stava cercando di fare un punto. Quindi non si lava le mani. E oggi dice metto il pantalone, ma dipende in che modo lui non si lava le mani. Lui sapeva che le sue mani erano a posto. I farisei se le lavavano anche per farsi vedere e magari erano già pulite. Allora, finché una cosa è la gloria di Dio e Dio viene glorificato, è tutto legittimo. Se tu frequenti una chiesa e qualcuno inciampa per il tuo vestiario, e allora vale la regola del cibo, leggi Romani 14, 15 e 16.
Romani 14, 15 e 16. Ora, se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo amore. Non perdere con il tuo cibo...
Cioè, stiamo parlando del bestiario?
Colui per il quale Cristo è morto. Ciò che è bene per voi non sia dunque oggetto di biasimo. Romani 14, 15 e 16.
Cosa sta dicendo? Sta dicendo, se per te tu hai la fede di mettere un paio di pantaloni, però se vai in una chiesa che lì loro non si usa, e lo tu ti metti la vestina, la veste, la gonna, è risolto il problema. Però nella tua vita personale, se cammini per le strade e trovi un religioso che dica inciampa, oh, tu peccatrice, e non è che, cioè, senti, io non sono uscito per incontrare te, lasciami in pace. Cioè, a un certo punto non devi vivere nel terrore, se mi vede il signor religioso, s'arrangia, avrai pazienza. Io cerco di compiacerti nella tua chiesa, però sto camminando per le strade, d'accordo? Cioè, non è che la mia coscienza deve essere condannata dalla tua coscienza. Capito?
Sì.
Dimmi.
Sì, voglio leggerti un messaggio arrivato da parte di Giuseppino, che ha scritto...
Allora, se a favore legge o se è contrario no.
Non lo so, vediamo dopo.
Sto scherzando.
E dice, cari fratelli, è una domanda interessante e spesso mi trovo davanti questo problema del vestiario parlando con dei cari fratelli e certe sorelle oppresse da questa regola.
Oppresse.
La base, penso, di quello che è stato detto ad Elisa è la scrittura di Deuteronomio 22,5. L'uomo non si vestirà da donna e la donna non si vestirà da uomo. 2000 anni fa nel vestiario dell'epoca si usava molto la tunica, come diciamo una gonna lunga. Gesù forse si vestiva da donna? Io penso che l'abominio di cui parla il Signore nel Deuteronomio sia nella sessualità. Un uomo che si veste da donna o donna da uomo, tipo travestimenti, perversioni sessuali, un uomo che respinge la sua mascolinità per diventare femminile e viceversa.
E si fa anche operare magari.
Questo io credo sia l'abominio di cui parla il Signore.
Amen.
Ma oggi nel vestiario di oggi io non vedo nulla di male se la donna si mette il pantalone, perché è attraente, dicono. Dicono è attraente, non dovrebbe
perché
farlo.
Perché con la gonna non lo è, scusa.
Ma anche un uomo può essere attraente con la camicia. Quindi una bella scrittura è 1 Samuele 16, 7, dove dice che l'uomo guarda l'apparenza, ma Dio guarda il cuore. Ecco, se una donna mette un pantalone e un uomo una camicia sbottonata, dipende dal cuore per cosa lo fa, se per provocare o perché magari fa caldo o sta più comodo. Invece in certe chiese si guarda all'apparenza e non al cuore. Dio benedica Elisa, tutto è puro per i puri, ma per i contaminati tutto è contaminato perché la loro coscienza è contaminata. Questo è il mio pensiero nella parola. Correggetemi se sbaglio, fratelli, Dio vi benedica.
Beh, ci sono religioni che le donne devono vestirsi imbacuccate tutte di nero con una finestrella sugli occhi e coprono anche quello con un velo. Di notte non vedi niente completamente. Sarà meglio che se vai per le strade ti porti una pila perché quello là è il poveraccio che guida la macchina. Cioè questo qui perché sennò gli uomini perdono controllo. Ma il problema non è imbacuccare le donne, è imbacuccare i tuoi desideri malvagi.
Amen, sì.
Ma scusa, una donna deve vestirsi così perché io sennò vengo tentato. Ma tu, caspita, tu prega e digiuna e ti fai passare i bollori. Ma stiamo scherzando? Vestire così, quante sono? Un miliardo e sei sono i musulmani, quindi sono 800 milioni di donne vestite così perché tu non vuoi essere tentato. Ma sta tranquilla che anche così tanti li violentano.
Sì, è vero.
Per cortesia.
Il problema al cuore, sì.
Quindi niente di male se porti un pantalone in modo decoroso, ma se nella tua chiesa qualcuno inciampa, e allora, diciamo, almeno in compagnia non devi farlo. Va bene, quindi la coscienza del fratello viene prima del tuo vestiario. Se uno inciampa, se vai in una chiesa che loro vogliono vestiare in certo modo, d'accordo, li facciamo contenti nella loro chiesa. Fuori dalla chiesa io devo seguire la mia coscienza, non la tua chiesa. Come anche Galati 5, così che dice, Galati 5, 1.
Galati 5, 1. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù.
Alleluia. Alleluia, quindi Cristo ci ha liberato.
Grazie
ci ha liberato,
Gesù.
Non siamo sotto la legge. A condizione Gesù. Però che dai gloria a Dio.
Amen.
Ok. Ecco, questa è una buona scrittura. E quello là che dice, perché se la donna si mette il pantalone, io non posso mettermi la gonna, perché non dà gloria a Dio.
Sì, sì, 100%.
Non dà gloria a Dio. Perché una donna si mette il pantalone o perché sta lavorando. E ci sono donne che in certe religioni, appunto l'islamica, in certi posti fa freddo, vorrebbero i pantaloni, e doppi, tripli anche. Invece no, con le gonne, che sono meno termiche, va bene? E non possono farlo perché è contro la religione, e soffrono al freddo, va bene? E questo è un gioco della schiavitù. Quindi attenzione però, che Cristo ci ha reso liberi, va bene? Però attenzione a chi usa la libertà e la grazia di Cristo come il vestiario, per camminare nella carne. Galati 5,13 cosa dice?
Perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri.
1 Corinzi 8,9.
Ma badate che questo vostro diritto non diventi un inciampo per i deboli.
Amen.
1 Corinzi 8,9 e Galati 5,13.
Vabbè, attenzione a non inciampare la gente con la tua libertà.
Quindi siamo liberi, però non usarlo per la carne, sì. Questa libertà.
Non usare per litigare, per... Va bene.
Per fare
se
quello
io,
che vuoi.
Se io dovessi invitare delle persone a casa mia che non... e dico, guarda, noi veniamo, però sappiamo che loro credono vestiario così. Io nella mia casa forse posso anche chiedere alle sorelle, mettetevi, tanto le gonne le avete, oggi è il giorno delle gonne, non vi costa niente, probabilmente lo faremo.
Certo, ma in estate lo faccio sempre, le gonne, no problem.
Capito? Cioè il fatto non farne un problema, non anneghiamo in un bicchiere di acqua, non è un problema. Quindi questi qui che si lamentano è solo a scopi religiosi.
Sì.
Come il testimone di Geova che fallo morire tuo figlio, ma una trasfusione no, perché non puoi bere il sangue. Ma non sta bevendo il sangue come bere una tazza di tè. Forza, religiosi. Oh, Colossesi 2, 16, 17.
Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste, a noviluni, a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Colossesi 2, 16 e 17.
Va bene, quindi se vengono alla tua chiesa, e magari preferisco non venirci, guarda. Ma se dovessi venire, d'accordo, mi imbacuccherò come tu vuoi. D'accordo, ma se nella tua chiesa io non ci vengo, non è che inciampi, se io a casa mia o per le strade una sorella si veste con un pantalone decente, non indecente, che ci sono pantaloni indecenti che se li strappano, io dovrei andare in giro a guadagnarmi i soldi strappando pantaloni alla gente, che pagate due, vi strappo tre, eccomi qui con le pinze per tagliarvi i pantaloni, è una barzelletta, no? Guarda, Santa Giovanna d'Arco fu messa sul rogo, infatti ho messo la foto sulla radio.
Sì, sì.
Fu messa sul rogo da chi? Dalla Chiesa Cattolica d'Inghilterra. Quando dico Chiesa Cattolica non dico i cattolici che vanno lì a ripetere il rosario, che poveracci sono così. Sto parlando dei farisei, della gerarchia. Fu messa sul rogo Santa Giovanna d'Arco con le false accuse di stregoneria, eresie e, virgola, perché combatteva a cavallo con un'armatura di uomo. Siccome questa chiesa era lì a leccare i piedi ai politici inglesi, allora gli interessava che lei combatteva, no? Mica che come l'avrebbero uccisa anche se non aveva la gonna. Sì. Ok. Allora c'è la Chiesa Cattolica in Inghilterra, ma Gioana d'Arco era cattolica, però francese. E al solito, la solita mafia religiosa. Mafia religiosa, c'era quella cattolica francese che difendeva Gioana d'Arco, eccetera, e c'era quella inglese che racconta, che al solito. È un po' come la Chiesa Ortodossa di Ucraina e Chiesa Ortodossa russa, che sono lì, anche le chiese si fanno la guerra. E per questa fu messa sul rogo, compreso perché si vestiva da uomo. Quindi molte religioni guardano più all'apparenza religiosa che allo spirito. Colano il moscerino e ingoiano il cammello. Va bene? Quindi qualunque cosa, dimmi.
Un altro messaggio è arrivato adesso, 5 minuti fa, da Salvatore. Io penso che non ci sia nulla a mettersi i pantaloni per le donne. A volte capita che per motivi di taglia non possono indossare la gonna. Invece per l'uomo è diverso, io non lo concepisco, perché se lo si fa è per far passare il messaggio ribelle che siamo tutti uguali, per esempio gender.
Sì, 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 appunto dico, se per perversione è sbagliato, va bene, e se le taglie le trovi, no? Non è che non trovi le taglie.
Sì.
E cerca che trovi, però il punto, l'importante è che non trasmetti un messaggio di perversione, ma quello lo puoi trasmettere anche se ti vesti con la gonna. Non vedi mai prostitute nelle strade con le gonne?
Certo.
Le gonne quasi non si vedono, ma c'hanno la gonna, capito? Va bene. Comunque, qualunque cosa, che per la gloria di Dio, in conclusione, concludiamo. Se per la gloria di Dio è lecito, va bene, non è sotto la legge di Mosè, va bene. Primo Corinzi 10:31.
Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Alleluia. Primo Corinzi 10:31.
Quindi prima di criticare una donna che ha smesso il pantalone, controlla il tuo cuore se tu non stai colando il moscerino del vestiario, va bene, e poi ingoiando il cammello, che non stai ubbidendo a comandamenti molto di più importanti. Gesù ha detto colate il moscerino e ingoiate il cammello. Guardate all'apparenza, ma dimenticate le cose più importanti. Misericordia, amore, perdono. Loro crocifiggevano il peccatore che magari non si lavava le mani e ingoiavano il cammello che loro respingevano a Gesù. Detto questo, ciascuno si regoli secondo la sua fede e parola. Frate Giuseppe non sta dicendo tutti le donne con i pantaloni, non sto dicendo che adesso andranno in internet e dire Frate Giuseppe dice la donna se non si mette il pantalone è peccatrice. Frate Giuseppe sta cretinato e non l'ha mai detto. D'accordo? E non mi scocciate su internet, va bene? Quando Giuseppe sta dicendo fate secondo la vostra fede, ma non condannate una sorella che si mette il pantalone perché fa freddo o perché semplicemente si sente più pratico, eccetera. D'accordo? Quindi tu mangi carne, mangia carne, l'altro mangia verdure, non vi criticate, uno mangia carne, l'altro verdure. Eccetera. Sto facendo una dieta ultimamente che sto mangiando molte verdure, va bene, però non critico uno che mangia bistecche, magari lo invidio un pochino, ma non lo critico. Uno mangia grigliate e l'altro. Quindi sorelle, volete mettervi le gonne? Dio vi benedica.
In estate sì,
va bene,
grazie.
Volete mettere pantaloni? Dio vi benedica. L'importante è che glorificate il Signore.
Amen.
Oh.
Amen, grazie Gesù. Gloria a Dio.
Alleluia. Gloria Amen. A Dio?
Sì, d'accordo.
Devo
aggiungere
altro?
No, credo è chiaro, grazie.
Allora Dio vi benedica. Fratelli, scriveteci se avete degli appunti o dei disappunti da condividere. Vi vogliamo bene, fratelli.
Amen.
Io devo sempre mettermi queste cose controverse e mi fanno domande. Se può avere sorelle che magari vorrebbe mettersi un pantalone e c'è il fariseo che non gli sta bene, digli al fariseo e lui non deve mettere il pantalone se non vuole, lasciare in pace la gente. Importante che danno gloria a Dio. È tutto lì, no? Che mangiate, che bevete, che vi vestite, eccetera, fatelo alla gloria di Dio.
Amen.
Qual era il vestiario di Adamo ed Eva? Eva cosa aveva? Gonna o pantalone?
Ma non seguiamo quell'esempio perché non è la cultura di oggi.
No, per voglio dire, ci sono degli esempi nella Bibbia, situazioni,
sì,
che Eva non aveva la gonna.
No, neanche il pantalone.
Capito? Cosa direbbero alcuni religiosi santimoniosi di oggi?
Chi lo sa.
Dio non poteva mettergli, che so, una pelliccia, un qualcosa, qualcosa di più religioso.
Sì.
Quindi se non fossero inciampati, se non fossero, non avessero peccato col frutto proibito, Adamo ed Eva e la discendenza, avanti, avanti, milioni di persone, tutti nudi, sarebbe stato. Un campo di nudisti sarebbe stato.
Ai, terribile.
Va bene?
Sì.
Scusa, Adamo ed Eva non avevano... Però era senza peccato, perché? Perché leggi di nuovo Tito 1.15.
Tito 1.15. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e gli increduli niente è puro. Anzi, sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure.
Ecco.
Tito 1.15.
Quindi se leggete su internet, frate Giuseppe ha detto tutti devono essere nudi come Adamo ed Eva, sono cretinate, non l'ho mai detto, non è vero. Sto solamente dicendo che ci sono dei frangenti, c'è stata gente dell'Eden che non aveva la donna, non aveva la gonna. Ma adesso sì. E caspita, se vedo una donna in giro per l'estate nuda, dico, oh, non va bene così. Perché? Certo. Perché non dà gloria a Dio.
Sì, amen.
Infatti fanno queste parate, l'orgoglio di qua, l'orgoglio di là, noi siamo... Noi qui, noi là, si vestono in modo indecente,
sì,
mezzi nudi.
Sì, 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 terribile.
Va bene? E questo qui fa schifo, scusa.
Sì, sì.
Scusa, io non voglio vedere, sì, le tue vergogne, scusa.
Amen.
Oggi la nudezza è una vergogna. È una vergogna la, amen, nudezza, amen, va bene? Perché?
Sì.
Perché viviamo in un mondo caduto.
Sì.
E adesso è peccato. Mm-hmm. E adesso Dio ordina di vestirsi.
Amen.
Se vuoi spogliarti, vai a tua camera, chiudi a chiave e ti spogli e metti a letto. Ma quando esci, tu hai il tuo pigiama, il tuo vestiario. Va bene?
Amen.
Questo lo scuso, questo PS, che questi vanno in internet e questi qui, sai, scrivono. Bene, Dio vi benedica. Amen.
Amen. Amen. E dopo un canto andiamo alla richiesta di preghiera e la comunione, quindi fratelli che volete partecipare preparate il pane e vino. Ascoltiamo il canto di Marcello Marocchi, La Libertà.
Regala il colore della libertà, storie appassionate, vite scanzonate senza limiti di età, un buco sulla pelle, 170 all'ora, mentre la vita fugge l'uomo si dispera. Quei tuoi occhi sono troppo tristi e so che tu non ne puoi più. Giovani invecchiati, stanchi e derubati anche della vostra età. Riprendetevi tutto, anche il coraggio d'amare. E guardate negli occhi chi sporca il colore della libertà. Un figlio che sta nascendo e dire non lo voglio. cielo, la libertà agli occhi del dolore, e chi la sceglie solo per amore. C'è chi ci regala colori per nascondere i segni che lascia l'età, giovinezza assicurata con una parrucca ed una pennellata. Ci chiudono gli occhi tra profumi e balocchi, sei libera e bella con un po' di spray. Ma il tempo che passa ci spezza le ossa, ci scava la fossa della libertà. La libertà è un'aquila nel sole, è un vento forte che non fa rumore, ha pali grandi e un viso sorridente. La libertà non sporca mai la gente. La libertà non è soltanto un volo che ti sprofonda mentre guardi il cielo. La libertà agli occhi del dolore, e chi la sceglie è solo per amore.